partiamo.
Mario, piano.
Il nome, luce, si passa. Dicendo il brano.
Pierangela, il brano della chiamata. Composizione di luogo. Il lago di Tiberiade, detto anche mare di Galilea, 213 metri sotto il mare, il più grande lago di acqua dolce di Israele, solcato quotidianamente da barche di pescatori, per i quali la pesca è l'unico mezzo di sussistenza. Gettiamo la rete nell'acqua. È il nostro lavoro quotidiano, paziente ed incerto. Che fatica questa notte. Non abbiamo preso molti pesci, nonostante ci siamo spinti al largo. Ora rimetto a posto le reti e poi, finalmente, riesco a riposare un po'. Qui, dietro a me, d'un tratto sento una voce, sicura, forte, penetrante. Parla con me, con me. Alzo lo sguardo e i miei occhi si incontrano con quelli di un uomo lì in piedi, sulle rive del lago, sorridente. Mi sento guardato, accolto, accettato. Il cuore fa un balzo, la potenza di quelle parole. E poi lo sguardo, autorevole, eppure sereno, mite. Quanti sguardi ho visto nella mia vita? Lo sguardo fuggente, quello timoroso, ambiguo, manipolatore, quegli sguardi pieni di paura o quelli di chi ti sta ingannando. Lo sguardo di mia moglie quando mi accoglie stanco, morto al mattino dopo una notte di pesca. E lo sguardo dei miei figli che quando torno a casa ancora sonnecchiano nel giaciglio accanto al mio. Lui non toglie gli occhi da me. Uno sguardo capace di promettere. Ho il brivido di sentirmi amato incondizionatamente. Guardo Gioacchino, l'anziano della barca. È impallidito anche lui. «Come dici?» gli grido esitante. «Qui, dietro a me», ripete. Mi giro di scatto e mi trovo faccia a faccia con mio fratello Andrea, stupito e senza fiato tanto quanto me. Mi si fa vicino. Dice di averlo già visto. Tutta la Galilea ne parla. Pare stia girando per i villaggi per predicare la conversione e la fede in una buona notizia. Ci sentiamo nervosi, un po' imbarazzati. Meglio fare gli indifferenti. In un lampo mi scorre nella testa la mia vita, la mia storia, quello che sono, quello che sogno, tutto quello che non ho mai realizzato. Sento il desiderio di andare da lui, ma allo stesso tempo è forte la paura, lo strappo. «Andiamo», dice Andrea. «Vieni, andiamo», ripete. E intanto quell'uomo gioca sulle parole. «Vi farò pescatori di uomini». Chiaro che non sappiamo cosa vorrà dire, ma ci troviamo già in movimento. Lasciamo lì le reti, lasciamo sicurezze, tutto ciò che siamo stati fino a quel momento. In un attimo abbiamo l'acqua alle ginocchia e lo raggiungiamo. Sentiamo il suo braccio circondarci le spalle mentre ci sorride. Anche noi gli sorridiamo. Non sappiamo dove ci porterà, ma già ci sentiamo bene. Questa è la scelta giusta. Colloquio. Gesù, eccomi qui, di fronte a te. Anch'io un giorno mi sono sentita chiamare per nome. Mi sono sentita amata da te. Quando è successo? Forse più di una volta. Ed è successo ancora un attimo fa, vivendo da vicino la tua chiamata a Simone. Senza sosta, tu mi chiami per ascoltare ancora e ancora la tua parola. E questo, anche se non so comprenderla pienamente, e se non sono capace di seguirti fino alla fine, Gesù. È il cuore che me lo dice. Mi chiedi di stare in tua compagnia. Come posso rispondere a questo desiderio che sento profondo? Cosa c'è in me che mi ostacola, che crea resistenze e non mi aiuta ad abbandonarmi a te?
Silvia, la chiamata dei discepoli.
Vieni a casa nostra a mangiare qualcosa. Hai dove dormire. Che bello rivederti, Gesù. Sono stati bei giorni quelli passati sul Giordano. Giorni di speranza, giorni di attesa, giorni di desideri per noi, le nostre famiglie, il nostro lavoro. Come se un nuovo regno fosse vicino, compiuto. Via i Romani, via il dominio straniero, pane e cibo, anche se semplice, per le nostre famiglie. Ma vedi, siamo sempre qui, pescatori, con le nostre povere reti, pescatori con le nostre fatiche, pescatori di pesci, pescatori di uomini. Cosa dici, Gesù? Lasciamo qui le reti e ora vieni nella nostra casa. Punto è che sei venuto qui a cercarci, come se non volessi camminare da solo, desiderio di compagni con il quale condividere il cammino.
Silvia, Marco 1,16. Ti chiedo la grazia, Signore, di essere sempre pronta, subito, a dirti il mio sì. Sono Giacomo, un pescatore. Ho una piccola barca e con mio padre e mio fratello ogni giorno vado al mare a pescare. Sono un po' stanco e scoraggiato. La pesca oggi è stata scarsa e il lavoro molto faticoso. Stiamo riparando le reti dopo una giornata trascorsa fuori. In silenzio faccio il mio lavoro, quando ad un tratto sento una chiamata. È Gesù. Ma chiama proprio me, un umile pescatore, ma incrociando il suo sguardo mi si riempie l'anima. È uno sguardo che chiama e subito voglio seguirlo. Gesù, quante volte al tuo subito io ho risposto, aspetta un attimo. Ma tu mi conosci per nome, conosci le mie debolezze, eppure insisti a chiamarmi. Dove? A seguirti, a condividere con te la tua vita concreta, e mi commuovo un po'. Sento che devo lasciare le mie cose per qualcosa di più grande. Mi basta il tuo sguardo, dice tutto. Non occorrono parole. Sono disposta a fare questa scelta di vita perché tu, Dio, ti sei fatto come me. Andare dietro di te significa farmi amare da te e imparare da te. Mi vengono in mente le parole che hai detto. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. So che la mia rete umana è piena di buchi da rammendare, ma sono certa che con te vicino, a poco riuscirò a chiuderli tutti, amando gli altri e amando te nelle persone che incontro. Grazie, Signore, per avermi chiamato ancora una volta.
Sergio, e in Marco 1,14, inizio della predicazione. Villaggio della Galilea, case rosse di argilla, popolazione povera ma dignitosa. Il sole sta tramontando, lascia una giornata molto calda e molto dolorosa. Hanno arrestato Giovanni, sembra incredibile. Non hanno avuto paura di toccare quest'uomo forte e puro. Non hanno paura dei suoi discepoli, della folla che lo seguiva. Siamo tanti, ma tanti piccoli uno, incapaci di unirsi. Non siamo come i legionari di Cesare, con le loro testuggini fatte di scudi di lance. Io, Aleph, vivo qui da sempre, ho 60 anni. Lavoro il mio campo e lo coltivo con mia moglie Rebecca. Ho ricevuto il battesimo dal Battista. Il mio cuore era tornato quello di un fanciullo che ha davanti a sé una vita nuova di zecca. E invece hanno vinto ancora i Romani e i loro complici, i sacerdoti e i sadducei. Chi si opporrà a loro? Gli zeloti, spietati combattenti, non scalfiscono il potere di Roma. E che dire dei farisei? Con i loro 613 precetti rendono la vita difficile, ma certo non fanno traballare il potere imperiale. Mi resta solo di andare a dormire. Ma ecco, vedo un gruppo di persone. Chi li guida? Rebecca dice, quello è Gesù, il Nazareno. Adesso ricordo un discepolo di Giovanni che sta predicando per tutta la Galilea. Chissà quando lo fermeranno, temo presto. Poveretto, o forse stolto, adesso è vicino. Daremo a lui e ai suoi l'ospitalità che ci abituale. Ma ci sono tante donne in quel gruppo. Ma sapevamo che era gente strana. Rebecca gli chiede se vuole acqua. Gesù annuisce. Appena la brocca arriva, beve con piacere ma senza avidità.
Senza?
Avidità. Qualcuno gli chiede se ha saputo di Giovanni. Annuisce ancora. C'è tristezza in lui, ma anche determinazione. Ci dice che il tempo è compiuto, il regno di Dio vicino. Dobbiamo convertirci e credere al Vangelo. Che vuol dire? Forse posso sperare ancora di vedere Israele tornare libero e grande. Ma nel colloquio c'è un sono emerse delle sensazioni di paura. In un dormiveglia, l'ho fatto la notte, tardi, per cui ero a un certo punto sono stato assonnato. In dormiveglia che mi spinge ad immedesimarmi in un convertito dell'epoca. Mi immedesimo anche nei rischi che il convertito rischiava, insomma, provava. E mi sorgono questi pensieri di Natale, di paura, di cose che succedono negative. E poi mi rendo conto che questa esperienza ha fatto uscire delle paure antiche. E mi viene questo pensiero che la conversione è cambiare radicalmente strada e quindi rischiare anche se la paura ci accompagna guardandola in faccia.
Emilia, Marco 1:16-20. Signore, dammi la grazia di aprire il cuore alla tua parola, di sentire la tua chiamata e sapere dove sei per poterti seguire. Ecco la solita spiaggia dell'infanzia, con i suoi ciottoli grossi levigati, su cui si fa fatica a camminare. La leggera gibigiana dell'alba sull'acqua, la risacca quiete sonnolenta. Cerco di venirci sempre così presto, per questa luce rosata, il silenzio interrotto solo dalle grida dei gabbiani, e più rari i richiami dei pescatori usciti con il tempo buono sulle loro barche dipinte di azzurro e di blu. Mi dà un senso di pace, di appartenenza. Qualcuno è già tornato a riva dopo la pesca, come laggiù Zebedeo e i suoi figli, intenti a riporre e riparare le reti. Qualcuno è ancora lontano, al largo, le sta ritirando. Altri si attardano a gettarle un'ultima volta nella speranza che ci restino impigliati adesso, qui vicino a riva, i pesci che non hanno preso stanotte, su questo nostro lago di Tiberiade, così grande che chiamiamo il mare di Galilea. Vedo là Simone e suo fratello Andrea, per esempio, e vado verso di loro per chiedere se hanno bisogno di aiuto. Li conosco naturalmente, ci conosciamo tutti qui. Anche se non ci frequentiamo molto, siamo sempre così indaffarati tra il lavoro, il tenere in ordine gli attrezzi, la vendita del pesce, la famiglia, tutte le nostre incombenze, i nostri piccoli grandi traffici quotidiani. Ma mi accorgo che qualcuno mi precede, un uomo che non conosco, che cammina agile sulla spiaggia sconnessa, sembra quasi non toccare terra, e la sua veste bianca splende, illuminata da un raggio di sole. Cammina così spedito che mi viene naturale affrettare il passo, quasi attirato verso di lui, anche per la curiosità di sapere perché va al loro incontro, chi è, cosa vuole. Seguitemi, lo sento dire, vi farò diventare pescatori di uomini. Resto a bocca aperta. Subito, ma dico subito, i due fratelli scendono dalla barca e lo seguono. Neanche raccolgono le reti, lasciano lì tutti, non fanno domande, lo seguono all'istante. E la stessa scena si ripete poco dopo con i figli di Zebedeo. Alle parole dello sconosciuto, Giacomo e Giovanni abbandonano il padre, nonostante le sue proteste. È vero che ci sono i garzoni ad aiutarlo, ma i figli sono un'altra cosa, e non solo perché è roba loro, hanno più interesse e cura, ma perché lavorare con i figli rende tutto più divertente e leggero. Niente da fare, si uniscono anche loro agli altri due. Di colpo capisco di chi si tratta. È di sicuro quel Gesù, quel profeta che da quando Giovanni è stato arrestato ha cominciato a girare per la Galilea, incitando a convertirsi e a credere al buon annuncio, perché il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. So che ci sono sempre folle che lo ascoltano e lo seguono, ma oggi, qui, di primo mattino, è venuto solo. Ha chiamato quei quattro. Ma non mi ha visto, non mi ha chiamato. È perché sapeva che non avrei avuto la loro stessa prontezza. Non ho qui niente da lasciare, né reti, né pesci, né un padre. Ma forse avrei esitato troppo. Avrei chiesto dove, prima di andare con lui. Gesù, se probabilmente sarei stata incerta allora, nonostante la tua presenza, la tua evidente forza d'attrazione, come seguirti oggi? Come sentire oggi, nel nostro rumoroso e incessante fermento quotidiano, la tua chiamata? E soprattutto, cosa vuol dire oggi seguirti? So che Abramo ha lasciato la sua terra senza sapere dove Dio l'avrebbe condotto. I discepoli ti hanno seguito senza chiederti dove li portavi. Ma adesso, come sapere qual è la tua via? Convertire il cuore, affidarsi a te, guardare i fratelli con amore, non giudicare, perdonare, cercare di capire, alleviare il dolore altrui, mettersi al servizio. Va tutto bene, ma basta? Nel mondo di oggi, perché il regno di Dio sia vicino, perché la conversione sia profonda, sia visibile e si diffonda, non dovremmo, ciascuno di noi che ci diciamo cristiani, dare rifugio a un migrante, ospitare il barbone che dorme per strada al freddo al centro di Milano? È questa la tua strada oggi? C'è in effetti chi lo fa, ma non dovremmo farlo tutti. Se con la tua incarnazione il tempo è compiuto, se non dobbiamo più aspettare perché ci hai già dato il tuo esempio, è questa totale dedizione che ci chiedi o puoi accontentarti anche di meno? Signore, mostrami qual è la via per seguirti e dammi il desiderio, la forza e l'audacia di farlo.
Cecilia, la chiamata. Si alternano le voci nella quiete calda della sera. Calato il vento dal deserto e sulle sponde sode sommesso lo sciabordio lento delle onde. Già si intravede nel cielo che s'annotta lo sfavillare ignoto delle stelle. Risuona l'appello noto nelle case a terminare le cure consuete. La notte cala e il peso sulla vita a sedare il cuore nell'oblio. Sarà anche per me come per quelli la possente chiamata in un momento che li ha indotti a lasciare questi orpelli? Barche e reti neglette e per la via subiti si mossero a seguirlo. Senza alcun dubbio, alcuna ritrosia. Sarà anche per me come per quelli che qualcuno mi chiami col mio nome, a seguire la sua strada e i suoi modelli. O mi ha chiamato e forse non ho inteso, usurato fra futili fardelli? Si spengono le voci nella quiete calda della sera. La notte grava, il giorno si è partito, si scioglie ogni umana compagnia. Il cuore afflitto, solo, abbandonato, stremato insegue un sollievo nell'oblio. Riflessione conclusiva. Signore Gesù, aiutami a sentire la tua chiamata. Non lasciare che il mio cuore si rifiuti di seguirti, fingendo con se stesso di non comprendere e capire. Dammi la volontà e la capacità di sentirti con un cuore aperto, buono e gentile. Sarebbe peggio per esso starti ancora lontano.
Barbara, parabole del regno, la parabola del seme, Marco 4, 26-29. siamo arrivati sulla riva del mare e ci sono decine di persone accalcate ad aspettare che tu dica qualcosa per loro. È mattina, il sole scalda e il cielo è azzurro. Dietro di te il mare blu scuro. Siamo seduti intorno a te. Tu inizi a parlare, raccontando storie che non riesco bene a capire. Anche le persone accalcate ti guardano perplesse. Giacomo mi tocca una spalla e mi dice che c'è troppa gente e tu non respiri. Io, per non perdere l'occasione di rendermi utile, dico: ci penso io. Mi alzo, sollevando polvere, e mi reco di corsa verso il pontile dove ho attraccato la mia barca. Giacomo mi segue e insieme portiamo la barca verso di te. Ti invitiamo a salire e tu, docile, ci segui. Giacomo da una parte, io dall'altra. Ancoriamo la barca. La fermiamo ad una decina di metri dalla riva. Io mi siedo, chiudo gli occhi, ti ascolto. Che io possa finalmente capire cos'è il regno di Dio? Parli di un seme gettato nel terreno e di un contadino che non sa come e perché, ma il seme germoglia e cresce. Dici che il contadino dorme o veglia, ma il seme porta frutto e quando la spiga è matura è pronta per la mietitura e al contadino non resta che andare a prenderla e diventa pane. Grazie Gesù, perché mi hai fatto vedere quante resistenze faccio nel vedere che la vita non la posso possedere, spiegando il perché e il per come. Il pane della vita, il mio nutrimento, cresce da solo.
Giovanni. Scusate, ma forse da abitudine. Tenetevi forte perché purtroppo non riesco a essere più corto di così. La chiamata. Ho fatto un sogno. Cammino su una spiaggia nella Palestina di oggi, alle prime luci dell'alba, e respiro la piacevole brezza e i profumi provenienti dal mare. Non c'è nessuno in giro, sono completamente solo. In questo silenzio si odono forti il rincorrersi cadenzato delle onde che si dileguano sul bagnasciuga dopo una corsa via via più veloce, e lo stridio di uno stormo di gabbiani affamati che volteggiano alti alla ricerca di cibo. È una di quelle rare ore felici in cui pochi turisti e gli abitanti, per lo più pastori e contadini, ancora dormono, e io mi gusto quella beatitudine, cullato da quelle onde e da dolci pensieri. Dal lato opposto del mare, in mezzo alle rupi, a pochi chilometri, giace un piccolo paese fatto di case basse e squadrate, tutte uguali, e di smilzi orti dove si coltiva l'essenziale. Risuonano i latrati di un cane e i canti di due galli che si chiamano a distanza. In lontananza scorgo dei puntini neri in movimento. Incuriosito mi avvicino e dopo un quarto d'ora di cammino coi piedi affondati nella sabbia distingo due barche a remi, vecchie e consunte dal salnitro e dagli anni. Dentro sono una diecina di uomini intenti a lavorare, ognuno alle proprie mansioni. Sono pescatori di diverse età, con la pelle cotta dal sole che sembra di ruvido cuoio, le barbe nere incolte, i lunghi capelli ispidi che cadono sui visi concentrati, vestiti con dei camiciotti a quadri bianchi e neri e pantaloni scuri fino al ginocchio. I piedi grandi e ben piantati sono tipici di chi è abituato a camminare molto e a stare in equilibrio sulle imbarcazioni in movimento. Non si nota nei loro tratti nessun segno di fatica, nonostante la nottataccia trascorsa in alto mare, al lume delle deboli lampade e attenti a ogni minimo movimento delle reti. e nei loro occhi brilla una luce abbagliante come quella del sole nascente. Ma quello che mi colpisce di più è l'armonia che regna nel gruppetto, senza né gelosie né invidie, né litigi né malintesi. Non c'è tempo per fare grandi discorsi tra di loro, si intendono con i movimenti della testa e delle braccia, e quando è indispensabile, solo alcune parole essenziali. Le coppie di fratelli si somigliano come gocce d'acqua, i minori pendono dalle labbra dei maggiori, ma senza sottomissione dai primi né imposizione dai secondi. I garzoni robusti e già svegli, benché ancora giovani, lavorano canterellando, hanno la gioia nei loro cuori, perché sanno che ogni giorno il pescato e le operazioni vengono ripartiti in maniera equa, con l'approvazione di tutti. Non si sentono servi, ma componenti della stessa famiglia. Gli anziani riposano sotto un pino marittimo poco distante e non perdono di vista i giovani, che ascoltano rispettosi i loro consigli. Questo spettacolo è la cosa che più mi commuove. Poi capisco il perché di tanta serenità. Quel giorno la pesca è stata particolarmente abbondante, nonostante la stagione sfavorevole. C'era ancora tanto pesce impigliato nelle reti, che Simone e Andrea liberano pazientemente uno a uno con le loro grosse mani piegate dagli sforzi dei remi e dalle funi, le squame ispide ai movimenti dei pesci più riottosi. Giacomo e Giovanni invece sono nella barca a fianco e lavorano alacremente a sbrogliare, rammendare dagli strappi e riavvolgere le vecchie reti consunte dall'uso e più volte rappezzate, perché siano pronte per il giorno successivo. La pesca è la fonte di sostentamento loro, delle loro famiglie e del villaggio. Il loro non è solo lavoro, ma anche meditazione, preghiera. Notando la loro cordialità mi faccio ardito e inizio a fare mille domande. Com'è quella stagione di pesca? A che ora della notte sono partiti? Come deve essere dura la vita per loro? Quante ore sono rimasti in mare senza cibo né acqua? Quanto costa mantenere quelle barche, il nome delle attrezzature, la qualità dei pesci e le loro proprietà, eccetera. Ed essi, i fratelli maggiori, più esperti, rispondono con accondiscendenza. Non vogliono farmi capire che parlo come uno che vive a centinaia di chilometri di distanza, che il mare lo vede una volta l'anno, al massimo per 2 settimane, e il pesce solo sui banchi del mercato, morto con un barlume di vita dato dal ghiaccio in cui sono immersi. I fratelli minori invece ascoltano rispettosi e sorridono. Un solo moto di sdegno corre sulle loro guance quando faccio notare che sono ancora sotto il tallone di una dominazione alla stregua di quella romana, ma non vogliono vendette, troppo sangue è già stato versato. Notano il mio interesse per il pesce, di cui vado matto. Sono attirato dalle loro immagini luccicanti nel grande mastello pieno d'acqua in cui galleggia una gran quantità di pesce color argento ancora guizzante. Acciughe, anguille, calamari, canocchie, cefali, gallinelle, granchi, gamberetti, seppie, totani, che riempiono gli occhi e stimolano le mie papille gustative. Dal mio sguardo intuiscono i miei pensieri e Pietro, il capogruppo, tra virgolette, mi chiede se ne voglio qualcuno. Non me lo faccio ripetere 2 volte. Preso un cestino di ferro che usavano per le esche, me lo riempio con 2 o 3 pesci per ogni specie e lo posa ai miei piedi. Ma c'è un motivo di gioia più grande che li rende così beati, la visione del Maestro Gesù che si materializza in controluce, arrivato da chissà dove, forse sceso da un'altra barca. Lo salutano come un vecchio amico, come se fosse stato sempre in mezzo a loro. Non hanno bisogno di sentirsi dire «venite per seguirlo», né di fare fughe dal mondo per dimostrarsi i suoi apostoli. Quella luce che traspare dai loro occhi è la luce dello Spirito, tramite la quale Gesù li ha abitati sin dal primo giorno, come tutti. Con la differenza che essi, con la loro semplicità, il cuore puro e il duro lavoro, lo hanno capito, altri no. Con il loro esempio potevano farsi pescatori d'uomini anche tra le mura domestiche e nella loro povera comunità, ed essere un esempio contagioso per tutti coloro che vogliono il regno di Dio già su questa terra. Il Maestro capisce quando le persone lo seguono con il cuore, non con le parole, sorride e si allontana a grandi passi, facendo ondeggiare la sua tunica color bianca sui fianchi slanciati. Riavutomi dallo stupore, ringrazio e benedico quei santi uomini e saltello verso casa veloce come una gazzella. Mi sembra di aver trovato un gran tesoro che non vedo l'ora di condividere con mia moglie. Penso subito, chissà che piattine succulenti e che monumentali spaghettate mi preparerà con tutto quel ben di Dio. E mentre li gustiamo insieme e beviamo fresca birra a doppio malto, narrerei le meraviglie di quell'incontro fatto.
Marco 1,14-15. Un re vizioso e potente fa arrestare Giovanni il Battista. La sua concubina ne gode. Giovanni, anche se legato da spesse catene che non gli permettono di fare più di due passi, si sente leggero e libero. Cos'è che gli dà questa forza, questo coraggio di affrontare a testa alta, senza paura, quei potenti prepotenti che si credono i grandi della terra? Essi capiscono che su Giovanni alita lo Spirito di Dio e tremano, e per difendersi dal loro timore lo incatenano pensando di renderlo innocuo. Ma le sue parole di fuoco incendiano e riducono a cenere quegli individui luridi, volgari, impuri, corrotti. Le parole di Giovanni feriscono come lame taglienti, arrivano dirette al cuore colpendo nel segno e, ahimè, in quei cuori di duro marmo ecco che producono feroce odio e non più timore. Gesù, tornato ad un villaggio vicino al Giordano, dal deserto dove si era ritirato in preghiera dopo il battesimo, saputo dell'arresto del cugino, scappa e ritorna in Galilea. Arrivando nei villaggi che incontra strada facendo, parla alla gente del regno di Dio in parabole. Sono una giovinetta che si ferma ad ascoltare questo giovane che dice di proclamare la buona novella. Siamo sotto un grande albero che ci ripara dal sole cocente con le sue larghe fronde. Sui rami noto qualche uccellino. Anche loro sono incantati dalla dolcezza della voce di questo uomo dimesso che dagli occhi sprigiona una luce strana, magnetica. Gli uccellini tacciono e ascoltano anch'essi. Quante similitudini sa fare questo Gesù, così dice di chiamarsi. Stranamente riesco a capire perché dice di essere generosi, retti, fedeli, aprire il cuore alla bontà di Dio e credere nel suo perdono. Mi guarda e mi sussurra: convertiti alla mia fede, ti darà pace e bontà. Sì, ha guardato proprio me, ragazzetta di un villaggio sperduto. Voglio conoscerti meglio, rispondo, sapere cosa vuole dire convertirmi. Ama, ama intensamente e perdona. Questo è il regno di Dio in noi. O mio Signore, ti ringrazio che mi hai donato sensibilità ed empatia per entrare in relazione con mio prossimo. Ho amato tanto e perdonato tanto, lo sai. Ma ora, Signore, sono stanca, molto stanca, e chiedo a te di perdonarmi per i miei cedimenti.
Giovanna, la chiamata dei primi discepoli. Mi trovo in Galilea, il sole è caldo, mi colpisce la luce che illumina il verde delle alture e l'azzurro del cielo e dell'acqua. Sento odore di pesca e il vociare dei pescatori. Mi avvicino all'acqua del lago e cammino a piedi nudi sui sassolini e le piccole conchiglie. A un certo punto lo vedo, eccolo, è Gesù. Sta camminando un po' più in là. È affascinante. Non capisco che cosa abbia di così particolare. O meglio, non capisco come faccia ad attrarmi così. Eppure succede ogni volta che lo vedo. Lo seguo con lo sguardo. Il suo passo è dolce e sicuro al tempo stesso. La voce poi non parla molto, ma il tono è unico, autorevole. Ecco, si rivolge a quei pescatori. Loro stanno lavorando, eppure lo ascoltano, o comunque non possono fare a meno di farlo. E lasciano tutto, lasciano il lavoro, lasciano la famiglia e lo seguono. Li capisco. Tu un giorno, Gesù, hai chiamato anche me. Così, allo stesso modo, con la tua voce e la tua presenza calma ma sicura. E mi hai ribaltato la vita. Ora ti seguo, ma sempre un po' a tentoni. Mi piace essere qui con te e i quattro discepoli, perché ricordo quel giorno e questo mi fa bene. Mi rassicura, mi ricarica. So che quella chiamata è speciale e forse ti fa anche immaginare che poi in te e per te avvengano cose o fatti speciali, ma poi non è proprio così. Poi ci si ritrova a camminare o a lottare nel deserto o a ballare nel mare in tempesta mentre tu dormi. Ora, qui sul mare di Galilea, ascoltare la loro chiamata è un po' come se chiamassi di nuovo anche me, un po' come una seconda chiamata, forse più reale, più legata al quotidiano, più realistica, mi viene da dire. E così ora ti chiedo la grazia di seguirti nella banalità della mia giornata, senza aspettarmi l'eclatante, ma semplicemente lo stare insieme. E qua e là scoprire di aver fatto tutto, o meglio, qualsiasi semplice cosa, con te. E in fondo capisco anche che non mi dispiacerebbe divenire pescatore di uomini, non secondo le mie aspettative, ma secondo il tuo cuore.
Assunta. Stavo andando nel mio campo, come al solito, al mattino presto. Il sole non era ancora spuntato all'orizzonte, ma si annunciava già coi suoi colori, rosa, velato di azzurro. Un'altra giornata caldissima, afosa, sfinente. C'è un gruppo di persone là nella piazza. È un uomo che parla. Voglio sentire anch'io. Ho l'impressione che parli a tutti. Non è una conversazione tra di loro. Le prime parole che riesco a sentire avvicinandomi mi colpiscono come una frusta. Il tempo è compiuto. Vuol dire che non c'è più tempo, che non si può più rimandare, che quello che penso sia da fare lo devo fare ora. E io che mi lascio distrarre da tante cose. Avevo già capito che c'è un'urgenza, ma non trovavo lo slancio. Vado troppo piano e tante volte mi è venuto il sospetto che ci sarà un momento in cui sarà troppo tardi. Lo ascoltano attentissimi, i loro visi sono seri, composti, e le sue parole mi risuonano dentro come uno scoppio. Allora lo guardo meglio, lo riconosco, l'ho visto altre volte aggirarsi da queste parti, ma oggi ha un aspetto diverso, più grave e solenne. Sono parole decise le sue, che non lasciano scampo, forse perché hanno arrestato Giovanni Battista, suo cugino, e questo fa sì che le sue parole siano imperative. Il regno dei cieli è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Lo guardo, cerco il suo sguardo. Incredibilmente lo trovo. Guarda tutti lui, ma ha visto anche me. Il suo sguardo ha segnato la strada da percorrere per arrivare a lui. Ti ringrazio, Signore, di avermi fatto sentire l'urgenza, la necessità di non rimandare, anche se nell'attesa di poterti riconoscere sempre più.
Silvia, la chiamata degli Apostoli, Marco 1, 16, 20. Signore, illumina la mia lettura e la mia preghiera, perché io possa conoscerti un po' di più e comprendere ciò che vuoi da me oggi. Di fronte a questo brano cerco di immedesimarmi in un personaggio e insistentemente si impone la figura della mamma di Giacomo e Giovanni, la moglie di Zebedeo. Non so come si chiamasse, la chiamo Esther. Eccomi, sono Esther, moglie di Zebedeo, e abbiamo figli e figlie. La nostra è una famiglia umile, ma dignitosa. La nostra casa non è molto grande, ma intorno ad essa c'è un pezzo di terra che ci dà qualcosa da mangiare. Non è lontana dalla riva. Vedo l'acqua. Zebedeo è un bravo uomo, un pescatore. E i ragazzi ormai grandi, gli uomini di casa, lo affiancano insieme ad alcuni garzoni. Mi piace guardarli da qui, mentre traffico dentro e fuori casa. È bello vederli lavorare insieme. La barca è in arrivo, approda. Loro scendono, sistemano il pesce, non ce n'è molto, e le reti, prima di tornare a casa. Da qualche tempo c'è un gruppo di forestieri che si aggira sulla riva. Tra loro pare ci sia un uomo, Gesù, che si ferma ad osservare i pescatori. Parla con loro. I ragazzi dicono che ha avvicinato anche loro e che è un tipo affascinante. Parla loro con dolcezza. Sembra che li conosca da sempre. Dice che non è più tempo di attendere il Messia, che il regno è qui. Francamente loro sono un po' confusi. Oscillano tra dubbi e perplessità da un lato e la propensione a credergli dall'altro. Il villaggio è piccolo, fatto di gente come noi. Noi donne ci troviamo al pozzo e ci conosciamo tutte. Oggi c'è anche Sara, sorella di Simone e Andrea. Loro hanno deciso di andare via con lui, di seguirlo. Rientro a casa e lungo il percorso scorgo i miei sulla riva. Parlano con lui, quel Gesù, ancora. Non so perché, ma mi prende un po' di agitazione. Cosa da dire quell'uomo ai miei ragazzi? Al loro ritorno ecco la notizia. Sai, mamma, ecco, lo sapevo. Quell'uomo, Gesù, ci ha raccontato di lui e di Giovanni, del battesimo, di Dio. Non osano dirmelo, ma so che stanno pensando di andare con lui e che possa avere a che fare con il Messia. Ma come può essere un uomo così dimesso, un viandante? Eppure il loro racconto incuriosisce anche me, è avvincente. Mamma, non puoi immaginare cosa sentiamo quando ci parla. Il suo sguardo su di noi è pieno di luce e di calore, avvolgente. Mamma, noi dobbiamo andare. Eccoci al dunque, che dire? Fossi in loro probabilmente farei lo stesso. Resteremo io e Zebedeo, con i piccoli. Dispiace veder partire i figli, ma non ho cuore di dire nulla. Non ho mai sentito i ragazzi così entusiasti, intraprendenti, decisi e soddisfatti della loro scelta. Sarà un colpo di testa. Chissà cosa li aspetta. Ma certe cose si sentono dentro, dentro di me e dentro di me.